sarete in posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, benvenuti alle 11:17 in diretta dagli studi di Via Asiago al programma di Anna Rita Caroli, oggi la responsabilità tecnica di Maria Rita Franceschini. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Lo facciamo spesso, anzi spessissimo all'inizio del nostro programma e ci occupiamo di un libro che parla di musica. Oggi la nostra curiosità, che è stata molto soddisfatta, è caduta su Adolphe Nourry, dall'Opéra di Parigi al San Carlo, un libro pubblicato da Artem, una casa editrice napoletana, e scritto da Anita Pesce. Adolphe Nourry, chi ha studiato l'epoca d'oro del bel canto, Rossini, gli anni, quei passaggi, quegli anni di passaggio tra il canto di grazia e il canto tenorile più acceso, il do di petto, senz'altro si è imbattuto nella figura di Adolphe Nourry, un tenore francese vissuto soltanto 37 anni, nato a Montpellier nel 1802, morto a Napoli nel 1839, ma la sua vita è una serie continua di sorprese, di scoperte, di delusioni, di successi fino alla tragica conclusione della sua vita, e tutto questo rivelando scenari anche abbastanza inediti e soprattutto con una documentazione molto ricca, lo racconta il libro di Anita Pesce. Tanto è vero che siamo andati oggi al di là della consueta segnalazione, proprio abbiamo preparato un servizio, anche un incontro con l'autrice, partendo dal Comte Ory, perché il Comte Ory di Rossini debutta a Parigi nel 1828, siamo negli anni conclusivi dell'esperienza operistica di Gioacchino Rossini. Nel cast figura la Cinti d'Amoreau, ma nel ruolo del titolo del Comte Ory, del nobile, giovane e spendaccione, figura proprio il 26enne allora Adolphe Nourry. E da questo ascolto passeremo poi alla voce dell'autrice, di Anita Pesce, che ci ricorda le sue tappe di avvicinamento a questo grande protagonista del canto dei primi decenni dell'Ottocento europeo, del suo arrivo da Parigi a Napoli, del suo incontro con Donizetti e della grande avventura che è stata, ma soprattutto non è stata, del Poliuto.
Et même aux jeunes filles, je donne des époux. Et même aux jeunes filles, je donne des époux. Oui, venez tous, venez. Venez.
Allora, questo è Juan Diego Flores in una produzione recente del Comptoir al Metropolitan di New York, un bellissimo cast con Joyce Di Donato e Diana Damrau, le principali protagoniste femminili. Questo ruolo ha debuttato Adolphe Nourrit a Parigi nel 1828. È Rossini che ha scritturato Dupré e gli ama tanto l'opera. Ma però c'è Dupré in arrivo, c'è il do di petto. Cosa deve fare un giovane tenore in quegli anni? Tenere questa nasalizzazione, puntare sull'emissione invece non più diciamo di naso, ma di petto, andare verso un acuto scolpito, stagliato benissimo, o avere ancora questa dolcezza maggiore? Bene, questo è il dilemma di Nourrit, ma lasciamolo raccontare ad Anita Pesce.
Ho cominciato a fare ricerche e quindi è venuto fuori insomma questa figura notevole, perché andava veramente ben oltre quello che era insomma semplicemente il cantante d'opera con i suoi vezzi, i suoi tic, i suoi capricci. Era sicuramente una figura a tutto tondo, il cui ruolo andava ben oltre appunto quello di cantante lirico. La fortuna ha voluto che un suo amico, che era Louis Tischerat, avesse raccolto in tre tomi di 1500 pagine tutta una serie di testimonianze legate al personaggio e soprattutto la sua corrispondenza, quindi c'era una fonte primaria a cui far capo insomma per quello che riguardava la narrazione della sua vicenda artistica e per quello che mi riguarda soprattutto umana. Lui arriva in Italia con l'idea di farsi italiano, di changer de nature, di cambiare natura, provenendo appunto da una scuola francese e desiderando in qualche modo mettersi al pari con quello che poi diventa il divo dell'epoca, che era Dupré. Di Gilbert Dupré, famosissimo perché fu colui che fu l'inventore del do di petto. Sì, Nourrit rappresenta proprio la lacerazione vissuta in prima persona rispetto a queste due scuole, perché gli stili di canto sicuramente erano diversi. In Francia probabilmente si usava un'emissione di testa più morbida, più nasale inevitabilmente. Che ricordiamo che Nourrit per Rossini interpreta per esempio il Arnold nel Guillaume Tell. Lui segna in qualche modo il passaggio, contiene in sé il passaggio dalla tragedia lirica al grand opéra, in termini proprio di approccio stilistico alla musica e inevitabilmente al canto. Porta con sé questo patrimonio poi quando arriva a Napoli per diventare italiano e cantare di petto, insomma, anche lui come il suo rivale Dupré.
Ta sonné l'heure de la prière, voici venir le moment solennel. Je vais encore aux divins sanctuaires, je vais goûter le délice. Plaisir, ses époux, cette femme, l'enfer, non, 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 c'est un songe, un vain songe. Je vais enfin entrer au divin sanctuaire, je vais goûter le délice du ciel. Oh mon ange, je vais goûter enfin les délices du ciel.
Donizetti diventa tra l'altro suo maestro di canto, tenta di dargli questa impostazione all'italiana, ma purtroppo questo gli rovina la voce poi alla fine, tant'è vero che la moglie in una lettera al fratello ricordava appunto questo, dice non oso dirglielo, però non riesce più a cantare né come prima né in questo modo nuovo. Poliuto era un'idea di Nourrit, diciamo aveva proposto questa riduzione che poi farà Salvatore Gammarano, farà ne curerà il libretto da Corneille, dal Poliuto di Corneille. i due si mettono a lavorare a questa cosa, lavorano fianco a fianco, insomma, cioè con Nourrit, che è, come era sempre stato anche per altre opere del passato, è anche propositivo, insomma, anche perché le cose gli vengano un po' cucite addosso. E quindi aveva grandissime speranze, aveva investito moltissimo in quest'opera. Barbaia era ben lieto, insomma, di proporre a San Carlo, solo che succede che la censura borbonica impedisce la messa in scena del Poliuto, e questo incide pesantemente sullo stato psichico di Nourrit, perché Nourrit comunque, questo poi era quello che io ci tenevo a raccontare, forse ancora più della sua vicenda artistica, comunque era un uomo fragile. Lui era un po' un trascinatore di folle, perché aveva un'idea precisa rispetto alla funzione dell'arte, un elevatissimo ideale della funzione dell'arte, per cui l'arte era per il popolo, doveva avere una funzione educativa, doveva insomma in qualche modo essere un punto di riferimento nella formazione di una società. Tutto questo, vissuto con un'intensità, poi lo ha portato insomma a deragliare. Forse c'è stata un po' una rimozione rispetto al personaggio e rispetto a come è finita la sua vita, e non ci sono cose che lo ricordino, però c'è da dire questo, che quando lui è morto a Napoli, lui morì nel 1839, invece ci fu una grande reazione, una grande partecipazione anche di gente comune, perché poi era una persona molto, molto amata, molto ben voluta, e là per là almeno Napoli l'ha amato moltissimo. Lui a Napoli è riuscito a portare in scena solo tre personaggi: debuttò con Il giuramento di Mercadante, Elena da Feltre, e l'ultima opera portata in scena è stata La Norma di Bellini, lui era Pollione, ed era un ruolo che non gli piaceva.
Voleva diventare questa la voce di Adolphe Nourrit, il delirio del pubblico della Scala nel 1960 per Franco Corelli, interprete del Poliuto di Donizetti. L'opera nata da un suggerimento, come aveva spiegato molti anni fa Eugenio Gara e come riprende Anita Pesce in questo suo libro del quale ci siamo occupati, Adolphe Nourrit, dall'Opera a San Carlo, da Parigi a Napoli, appena pubblicato dall'editore Artem. L'idea di Nourrit uomo fragile, uomo tormentato, al limite della depressione, il rifiuto della censura, poi Liuto viene bloccato dalla censura borbonica, Adolphe Nourrit ne soffre fino a compiere un gesto estremo proprio, a suicidarsi, e il Pogliuto andrà in scena come Le Martyre, il libretto di Camarano e tutta la vicenda del Pogliuto che ci porta al secondo cuore del nostro programma di oggi, perché questa registrazione del 1960 a Milano assieme a Corelli vede protagonista Maria Callas e vede la regia di Herbert Graf, ma quella regia avrebbe dovuto essere di Luchino Visconti. Ma che cosa succede in quel 1960? Ce lo racconta molto bene Eugenio Montale recensendo quegli anni. Montale fa il critico musicale per un giornale che non esiste più, un giornale della sera, il Corriere d'Informazione, che usciva a Milano, recensendo proprio quel Pogliuto. C'era molto attesa per la regia di Luchino Visconti. Purtroppo quest'ultima attrattiva è venuta poi a mancare, avendo il Visconti, scrive Montale, deciso di punire la nostra città in seguito al ferale blackout sceso su alcune sequenze di Rocco e i suoi fratelli. La censura di un secolo prima impedisce il Pogliuto a Napoli. La censura di un secolo dopo, Milano, 1960, taglia alcune sequenze di quel capolavoro che è Rocco e i suoi fratelli. Visconti dice: mi tagliate le sequenze, io non firmo, non lavoro più in questa città, e è perché Rocco e i suoi fratelli è ambientato a Milano, non firmo la regia del Pogliuto. Questo è anche lo spunto per ricordare, ed ecco il secondo cuore del nostro programma, la figura di Luchino Visconti come regista d'opera nel 40° anniversario della sua scomparsa. Maria Callas, protagonista nel dicembre, sì, e già allora, nel 1954, la Scala inaugurava i suoi spettacoli il giorno di Sant'Ambrogio, e dunque nel 7 dicembre del 1954 la Callas va in scena alla Scala come protagonista nella Vestale di Gaspare Spontini. E quella è anche la prima regia lirica di Luchino Visconti. Le scene sono di Pietro Zuffi, con la Callas cantano Franco Corelli, Enzo Sordetto, Nicola Rossi Lemeni, avvio di una carriera di regista d'opera che non sarà certo breve, non sarà certo scarsa di numeri. Dura dal 1954 al 1973, inizia con la Vestale, appunto, e termina nel 73 con la Manolescò di Puccini. Scrive sempre in quella occasione Eugenio Montale: la regia di Luchino Visconti, che non ha esitato a spingere gli attori al proscenio quando era giusto farlo, ed ha avuto il grande merito di non far pesare la sua mano, è il migliore elogio che si possa rivolgere a un regista d'opera. Lette oggi queste riflessioni di Montale hanno un sapore quasi archeologico, perché sta accadendo nell'informazione, nella comunicazione, nella realtà degli allestimenti, molto spesso il contrario. Il migliore elogio che si possa rivolgere a un regista d'opera, scrive Montale dopo aver visto la Vestale messa in scena da Visconti alla Scala nel 54, è quello di non far pesare la sua mano. Noi siamo collegati con Lorenzo Arruga. Buongiorno. Pronto?
Sì.
Eccoci, Arruga, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, lei è stato un testimone e cronista e narratore privilegiato di questo periodo. Siamo partiti appunto da questa riflessione di Montale sulla Vestale allestita alla Scala con la Calla e la regia di Visconti. Montale dice: bellissimo spettacolo, soprattutto perché Visconti non fa pesare la sua mano di regista d'opera. È vero questo? Cioè, sono spettacoli che io non ho visto, di cui non esiste una grande documentazione, al di là della documentazione sonora, audio, ma quella visiva quasi inesistente. Davvero una delle qualità di Visconti era questa, di non far pesare la propria mano di regista?
Montale, nella sua visionarietà di poeta, confondesse con l'arbitro della partita di calcio. In realtà
ecco, la conversazione è molto disturbata, per cui possiamo provare a
muovermi.
No, Arruga, possiamo provare a richiamarla, perché la conversazione è troppo disturbata. Metta giù il telefono e riproviamo, chissà che non siamo più fortunati. Dunque, c'è l'imbarazzo nella scelta, nel proporre degli ascolti dalle regie di Visconti. Dopo la Vestale del 54 c'è un fuoco di fila con la Sonnambula nel 55, la Traviata nel 55, l'Anna Bolena nel 57, ancora nel 57 l'Ifigenia in Tauride di Cristo Willibaldo. Tutti questi cinque titoli vedono Maria Callas protagonista, al punto che si può parlare proprio di un binomio, di una regia creata da Visconti non soltanto sull'opera, su quel titolo, ma su quella protagonista. Poi la Callas ritornerà nel 1960 per questo Pogliuto, ma non ci sarà più Visconti, perché appunto rifiuterà, per le vicende collegate a Rocco e i suoi fratelli, di firmare la regia. E noi ascoltiamo ancora Maria Callas nel finale dell'Ifigenia in Tauride.
Thank you.
finale dell'Effigenia in Tauride di Gluck in una registrazione del 1957 alla Scala. Visconti è stato a lungo intervistato riguardo il suo rapporto professionale con la Callas. Questa intervista, per esempio, del 1966 per l'Espresso, la Callas e la recitazione nel melodramma. Dice Visconti: certo, esistono casi come quello di Maria Callas. Maria ha un temperamento di attrice, oltre che di grande cantante, ha un temperamento di grande tragica, e in questo caso subentra anche un lavoro di profondità come per un attore di prosa. La Traviata, per esempio, mi ha consentito di fare con Maria un lavoro come sarebbe stato con un'attrice di prosa, con Edwige Feuillier, per dire, forse perché il personaggio si prestava più che altri, poi perché la Callas ha un temperamento sul quale si lavora con grandissimo piacere, ma pur sempre con una certa deformazione rispetto alla prosa. Siamo di nuovo collegati con Arruga. Ci sentiamo meglio adesso? Sì, va bene. Sì e no, proviamo. Allora, davvero il merito di Visconti era di non calcare la mano nelle sue regie d'opera?
Sì, ma non era il merito principale. Il merito di non calcare la mano vuol dire che, pur essendo un grande regista, non cercava di sovrapporsi con un'idea diversa alla musica e alla direzione d'orchestra, ma diventava un interprete concorde con il direttore e con i cantanti. Però inventava, perché il mondo del regista è un mondo di visione che deve mediare tra quanto ha scritto l'autore e il modo in cui noi vediamo adesso, che è tutto diverso. Tutte le volte che il regista fa quello che si dice, non si fa sentire, non fa niente, noi non sentiamo una cosa naturale, noi sentiamo una cosa che ci riporta teneramente al passato. Il regista è un interprete, bene, però sì. Un regista come Visconti aveva una tale immersione nel melodramma che ci dava una cosa che rispondeva totalmente allo spirito e anche al ritmo, al suono stesso.
Arruga, è molto chiaro. Io in questi anni ho l'impressione, penso a tante regie anche recenti che ho visto, quella di Martone alla Scala per la Cena delle Beffe, Micheletto all'Opera di Roma per il Trittico di Puccini, Il Barbiere di Siviglia sempre a Roma con Livermore, la regia di Livermore, che oggi da parte dei registi, ma anche dei direttori artistici, dei sovrintendenti, ci sia scarsa fiducia nella possibilità che il pubblico segua la musica. Dunque bisogna quasi schiacciare la musica con la prevalenza del visivo, che raggiunge punte esasperate come nei tre spettacoli che ho citato. Lei avverte anche questo, cioè c'è poca fiducia nella musica, nella capacità della musica di parlare. Che ne pensi?
Peraltro la conoscono molto poco, poi non hanno l'abitudine di frequentare. Il teatro è fatto anche di memoria, di proporzioni che non si possono pensare a freddo leggendo libretto e poi integrandolo col disco. È tutta un'altra cosa. E poi resta il fatto che Gigi Proietti una volta mi ha raccontato che un suo collega gli ha detto: vieni a vedere il mio, non mi ricordo più, Sofocle, vedrai come l'ho rivisitato. E io gli ho chiesto, dice Proietti, ma prima l'hai visitato?
Allora, a proposito di rivisitazioni, andiamo, resti con noi Arruga, andiamo a sentire un altro spettacolo leggendario di Visconti. Le sto leggendo, ho letto per preparare questa trasmissione con Anna Rita Carole molte critiche di quell'anno, del 55, contemporanea, a parte Montale, Mila, D'Amico, e su quanto fu rivoluzionaria davvero la Traviata con la Callas. Ascoltiamo un momento, Il Sempre Libera.
Sempre libera di Dio, come già di Gio.
Eccoci, l'incontro di Visconti e la Callas, la Traviata del 1955 alla Scala. Che cos'ebbe di potentemente nuovo, Lorenzo Arruga, quella Traviata?
Beh, intanto c'era un'ambientazione avanzata negli anni, verso fine secolo, ma nelle scene di Villa dei Nobili, così meravigliosamente elegantissime, ma dentro completamente l'azione, tutti i rapporti tra i personaggi erano esaltati, lì si sentiva non un cambio di epoca, ma si sentiva il nostro ieri, molto più che non se fosse stato fatto nel Settecento convenzionale in cui il libretto era messo, o anche solo all'epoca in cui è stata scritta. Cioè, quindi si trattava di creare un mondo che era veramente la nostra memoria su Traviata e sulle informazioni che avevamo nel mito di Parigi. E poi c'era la Callas. Ecco, se qualcuno è stato attento adesso, ascoltandola così,
sì,
in questa sua erba interpretazione, e quando solo canta da fuori il tenore e lei dice amore, ecco, in questa cosa che è niente apparentemente,
sì,
si sente la consapevolezza della donna che si intenerisce, ma ancora un po' di ironia su se stessa. È una Tutto era completamente vitale, in ogni nota dava tutta la persona, tutto il personaggio.
In ogni nota dava tutto il personaggio, certo. Abbiamo detto prima, Lorenzo Arruga, che il rapporto di Visconti con il melodramma inizia nel 54 con la Vestale e finisce nel 73 con la Manon Lescaut, con la direzione di Thomas Schippers. In questi 19 anni c'è un'evoluzione di Visconti regista d'opera? Ecco, ce ne vuole accennare?
Beh, molto difficile spiegare, perché in realtà partendo lui, come ha scritto una volta Ronconi, dalla magnificenza della regia, nasconde molto le cose interne che invece facevano scattare la pienezza dello spettacolo. Penso ad esempio al Don Carlo, come il tipo di tutte le entrate definivano i personaggi, da parte quello di del rapporto scene e personaggi era stato studiato perfettamente nella Anna Bolena. In Anna Bolena, che è alla corte di Enrico VIII, e Anna Bolena è la vittima, semplicemente ci sono le stampe d'epoca della corte, ma messi in modo tale che ad esempio il re entra da una porticina di lato di fronte alla corte che già sta mormorando, e come scriveva D'Amico appare quindi prigioniero nella sua corte. Ecco. Vedi, sono tratti che chi non capisce il teatro non vede, ma chi è recettivo, oppure chi è istintivo e poi piglia tutto un po' assieme, capisce, avverte molto bene.
Dalla magnificenza al lavoro sul personaggio e le dinamiche tra i personaggi. Questa immagine che lei ci ha ricordato, Lorenzo Arruga, è perfetta. Un'entrata serve a caratterizzare un personaggio, una dinamica, una dialettica, e non c'è tante volte bisogno d'altro. Lei ha citato anche Anna Bolena, che va in scena nel 57 con la direzione di Gavazzeni, e noi la salutiamo proprio con un ascolto da quella Anna Bolena. Grazie, a risentirci.
Grazie, a lei, arrivederci.
Alla prossima. Sì, va infelice Te Coreca, il duetto tra Giovanna e Anna dall'Anna Bolena, Giulietta Simonato e Maria Calla, sempre 57 La Scala, la regia di Luchino Visconti. E così siamo partiti da Adolfo Nurri, il suo Poliuto non andato in scena a Napoli, siamo transitati al Poliuto del 60 che doveva avere la regia di Visconti alla Scala, ma Visconti rifiutò per i tagli che la censura portò a Rocco e i suoi fratelli al suo film, e abbiamo parlato con Lorenzo Ruga di Visconti e del suo modo di concepire la regia d'opera in occasione dei 40 anni della scomparsa di Visconti. Un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.